diamo il benvenuto a questo punto a Marco Fusaro, che è in collegamento con noi da Bruxelles. Marco Fusaro, che è il coordinatore della delegazione italiana del Comitato Europeo delle Regioni. Ben trovato Marco, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, ovviamente, l'abbiamo già detto, insomma, parliamo del problema dei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti. Leggo oggi sul Corriere della Sera che Jan Bremer ha detto non è un'intesa sbilanciata quella che è stata conseguita, l'Europa ora è debole, di più non poteva fare, l'Unione Europea non può reggere una guerra commerciale. E dunque è andata così, ecco, non poteva essere diversamente. Non la pensa così Prodi, per esempio, intervistato dalla RAI ieri sera, ha avuto parole molto dure nei confronti della von der Leyen, sostanzialmente, o di chi gli sta attorno, perché dice non è vero che l'Europa è un soggetto così debole, avrebbe avuto delle possibilità di tener testa per avere un'amicizia meno subordinata, no? Con gli Stati Uniti. Macron dice non siamo abbastanza temuti, ecco, questo, anche questa è un'espressione un po' strana, verrebbe da dire, ma insomma. E poi c'è il fatto che insomma sembra che si sia firmato delle cose, ma che ognuno la vede un po' diversamente su dei dettagli significativi. Claudio, poi sentiamo subito.
Siamo dei giganti con i piedi d'argilla?
Questa è la domanda.
Beh, sì. Assolutamente sì, credo che le considerazioni che riportavate siano abbastanza fedeli di un'Unione Europea, soprattutto in questa fase, la fase di, mi sembra, un ritorno all'Europa degli stati nazionali piuttosto che a un'Europa comune, alla famosa gli Stati Uniti d'Europa. È una, in questo contesto di dove tra l'altro ci sono forti le due superpotenze, cioè la Cina e gli Stati Uniti. In questo caso gli Stati Uniti hanno cambiato recentemente amministrazione e hanno impostato una politica, diciamo, estera, intesa anche come quella commerciale, in maniera molto più muscolosa. Sicuramente l'assetto istituzionale attuale e anche, secondo me, la forza di questa Commissione Europea probabilmente non sono stati sufficienti per o abbastanza forti per trovare un accordo maggiormente vantaggioso.
Allora, ecco. Ieri Prodi si dichiarava esterrefatto dei risultati. E d'altra parte lei è andata a nome di tutti gli stati dell'Unione Europea, per cui non è che si possa dire che i vari paesi sono andati alla spicciolata, no? Quindi, diciamo, c'erano tutte le possibilità per spuntare un accordo migliore. O sbaglia Prodi?
In questo, secondo me, è una valutazione un po', forse un po' severa. Cioè, partiamo dai fatti. Questo accordo avrà un costo, soprattutto per l'Italia, che vale lo 0,6% del prodotto interno lordo, ovvero 22-23 miliardi. Queste sono state un po' le stime anche di, insomma, dei calcoli, quindi un costo abbastanza importante. Infatti già si parla di ristori, di aiuti, di fondi da trovare per aiutare i settori che saranno maggiormente colpiti. D'altra parte c'è da dire che, insomma, conviene, il mandato della Commissione Europea era quello di chiudere in tutti i modi, cioè di evitare e scongiurare un non accordo, un no deal. Sicuramente avrebbe avuto effettivamente conseguenze commerciali sull'incertezza anche sui mercati, ovviamente, e questo quindi secondo me ha un po' frenato in particolare, diciamo, l'Italia e la Germania, ma non solo, questa è la posizione dei paesi che spingevano di più e che hanno dato un mandato, diciamo, alla Commissione di trovare un accordo in tutti i modi.
Quindi, se poi capisco quello che ci stai dicendo, è inutile tirare le pietre alla von der Leyen, perché lei aveva dei margini molto molto stretti proprio per la volontà di alcuni paesi importanti come la Germania e forse l'Italia, proprio perché si voleva a tutti i costi arrivare a un accordo. È così?
Esattamente. Tra l'altro le tempistiche, che non sono banali, quando, a mio avviso, quando si parla di centinaia di materie diverse, dal di settori diversi, dal farmaceutico, dall'acciaio. Qui c'è da fare un bilanciamento specifico settore settore, il vino, i formaggi, cioè le tempistiche non le ha dettate la Commissione Europea, purtroppo, ma le ha dettate Donald Trump, che ha dato scadenze da inizio aprile, cui l'Unione Europea ha risposto con delle contromisure, quindi con dei controdazi. A quel punto poi c'è stata un'escalation negativa sia sui mercati sia nella, appunto negli scambi commerciali con gli Stati Uniti. Poi dopo c'è stata una fase in cui Trump ha detto ok, fermiamoci e dobbiamo trovare un accordo entro il 1 agosto, però insomma queste scadenze così ravvicinate che forse aiutavano Trump da un punto di vista della politica interna, però sicuramente non hanno facilitato né i negoziatori né al raggiungimento di un'intesa che ancora, io leggevo su tantissimi certo. giornali italiani oggi, cioè non si sa domani che scade, domani o il primo o il 2, non ricordo qual è la data di agosto che scade, scadevano appunto le deadline ufficiali di Trump, non si sa che quali dazi verranno applicati ancora, quindi se si applicano quelle del protocollo, quindi quelle dell'intesa trovata dalla von der Leyen o da Trump, se nel frattempo riusciranno a trovare un testo scritto, perché qua ci sono poi regolamenti, testi giuridici da firmare, da sottoscrivere, quindi insomma il lavoro da fare tecnico è forte,
allora,
è intenso.
Prima di dare la linea subito a Claudio, io riferisco, Prodi dice, ma noi oltre ai dazi penalizzanti, oltre al fatto della svalutazione del dollaro, dobbiamo acquistare energia dagli Stati Uniti, dobbiamo acquistare armi dagli Stati Uniti, c'è un obbligo di, se ho capito bene, di investimenti negli Stati Uniti entro una certa cifra, insomma, e quindi di fatto una deindustrializzazione dei nostri paesi. Ora magari forse è esagerato esprimersi in questi termini, però è veramente un accordo capestro detta così, o è un'esagerazione, magari in realtà le cose non sono proprio così in bianco e nero. Claudio, e poi sentiamo.
No, ora diciamo che intanto queste cose qui sono anche esagerate, nel senso che non possono essere realizzate, quindi c'è anche l'enfasi di Trump. Poi bisogna ricordare che comunque Trump sta colpendo, guardate quello che sta succedendo al Brasile, cioè quindi lui, per lui è il suo cavallo di battaglia.
Certo, dal punto di vista di Trump è perfetto.
Le volevo chiedere a Marco. Vabbè. Se comunque la von der Leyen, che dalla seconda elezione ci è sembrata sempre più fragile, anche proprio l'abbiamo vista anche ridursi fisicamente, non ci sia qualcosa, per esempio Marco Romisch all'inizio, un politologo e un membro del Consiglio Comunale di Perugia, ci diceva che sì, effettivamente questa fragilità è sempre di più e che per esempio lui aspirava a una figura come Draghi, cioè in questo momento ci vorrebbe una figura come Draghi.
Ci potrebbe essere una sorta di disarcionamento oppure no, non è...
Ma al momento non lo vedo. C'è chi diceva, che sosteneva che doveva andare Draghi a negoziare un accordo migliore con Trump, ma questo è uno scenario ovviamente al momento non credibile, perché ci va la presidente, certo, poi ci poteva andare un super negoziatore, ma insomma c'era Šefčovič che fa quello, alla delega al commercio internazionale, quindi doveva andare lui con, ovviamente con la direttrice generale, direttori generali della commissione, della trade della Commissione Europea, quindi credo che gli interlocutori poi alla fine dovevano per forza essere loro. Sicuramente la von der Leyen esce ancora più indebolita, e siamo solo neanche a 6-7 mesi dall'inizio del mandato, perché la Commissione Europea ha iniziato il 1° dicembre del 24, quindi siamo praticamente neanche a un anno e ne esce già indebolita. Tra l'altro la mozione di censura cui abbiamo parlato l'ultima volta proprio alla von der Leyen e al Parlamento Europeo ha enfatizzato appunto una situazione di debolezza anche politica, perché la sua maggioranza al Parlamento Europeo c'è e non c'è, perché sono maggioranze che la sostengono, ma poi fino a un certo punto, perché gli attacchi anche più forti adesso alla von der Leyen vengono anche, dico ovviamente, era un po' scontato dai partiti e dai gruppi politici che la sostengono, cioè i socialisti. Per dire, i socialisti italiani hanno attaccato duramente, li citavate prima, da Prodi alla Schlein,
molti quindi se ritirano molto duri, il loro sostegno la von der Leyen cade.
Non c'è al momento questo scenario, non esiste, ma quando ti vai a presentare su un tavolo internazionale con un presidente appena eletto, molto appunto che fa proprio della forza, del vigore, di una certa, no, dell'imposizione della potenza, il suo essere principale, ovvero Trump, e non è che gli altri facciano da meno, non è che i leader degli altri, delle grandi potenze facciano da meno, è ovvio che l'Unione Europea in questa fase non si è presentata, a mio avviso, come un attore particolarmente forte, ed è un peccato perché tra l'altro la politica commerciale è una materia in cui appunto ha competenza esclusiva la Commissione Europea, quindi voglio dire, è un campo, non è, spesso abbiamo detto ma nella difesa, nella politica estera non abbiamo le competenze, non riusciamo a farcela. No, nella politica commerciale ce l'abbiamo le competenze in Unione Europea, quindi effettivamente forse è stata un'occasione persa per dimostrare. Io più volte nei miei interventi nei mesi passati avevo sottolineato che la forza della von der Leyen era stata quella di riuscire a trovare dei contratti per i vaccini estremamente velocemente e condizioni estremamente favorevoli per l'Unione Europea, avendolo fatto in maniera collettiva. La risposta alla crisi energetica con la Russia era stata altrettanto, secondo me, forte e di successo. Il Next Generation EU, ovvero il debito pubblico europeo, era stata, secondo me, il terzo caso di grande successo in cui la von der Leyen aveva dimostrato, con l'aiuto anche degli stati membri ovviamente, di avere le idee chiare e di riuscire a trovare delle soluzioni anche innovative per uscire dalla crisi. In questo caso effettivamente, e siamo a inizio mandato, vedo che c'è un po', noto che ci sono sicuramente elementi di debolezza e di fragilità che dipendono ovviamente da un contesto di maggioranza al Parlamento Europeo un po' meno forti rispetto alle precedenti, e sicuramente anche da governi che la sostengono, credo, meno, in maniera meno forte. Bene. E meno convincente.
Allora, forse io non so se possiamo porti un'ultima domanda. Qualcuno dice che l'Europa va avanti grazie alle crisi, cioè le crisi che deve affrontare in qualche maniera l'aiutano a rafforzarsi. Ecco, mi pare in questo caso invece una situazione di debolezza mostrata verso gli Stati Uniti, verso il resto del mondo, con cui dovrai fare degli affari, no? Questo ce lo diceva anche il nostro primo interlocutore, Marco Romisch. È così? Oppure questa sconfitta in qualche maniera potrà aiutare a trovare delle strade più interessanti, per rendere più forte l'Unione Europea, diversa, migliore? Non so.
Ma sicuramente anch'io penso che dalle crisi ne siamo sempre usciti più forti, o con più competenze, o con risposte più convincenti a livello europeo. Non è questo, secondo me, il caso. Vediamo, ecco, vediamo nei prossimi mesi. Effettivamente, a mio avviso, quando ti trovi ti devi confrontare come Unione Europea e come Commissione Europea con tante crisi in parallelo, sì, perché certo, l'Ucraina è una grande crisi, Israele e Gaza sono grandi problemi internazionali e le posizioni sono diverse tra i paesi dell'Unione Europea. La crisi del settore industriale, di una parte di esso, in particolare dell'automotive, il ripensamento del Green Deal, il nuovo quadro finanziario, ci aggiungiamo la guerra commerciale, diciamo, potenziale con gli Stati Uniti, si sono tante crisi che forse non sempre sono state, anzi spesso non hanno avuto risposte convincenti, ma insomma la storia è fatta di, no? Anche di momenti e di passi in avanti e passi indietro. Sicuramente io penso che questo accordo non sia un accordo di grandissimo successo, ma insomma
non è neanche un disastro, questo dici.
Esattamente, come scriveva Jan Brenner oggi su Corriere, può darsi, come ha detto anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, voglio dire, come hanno tanti altri interlocutori hanno detto: ok, forse abbiamo scongiurato il peggio, evitiamo lo scenario peggiore, che era quello di un non accordo, e andiamo avanti, vediamo, cerchiamo di aiutare con delle misure interne, per esempio con i fondi della coesione, con i fondi del SAFE. Adesso l'Italia oggi ha chiesto, ancora non in maniera formale, ci sarà un passaggio in Parlamento, ma chiederanno di utilizzare i soldi, i famosi soldi dei prestiti europei per la difesa. Vediamo in quali progetti e dove li spendiamo, però insomma proviamo a trovare quelle risorse che possono mancare o potranno mancare nel 26-27 proprio come conseguenza di questo accordo commerciale. Però va anche detto oggettivamente che non è che possiamo dare colpa alla Commissione Europea, alla von der Leyen, se Trump da quando ha iniziato il suo mandato ha deciso di riscrivere le carte, i numeri degli accordi commerciali.
La crisi non l'ha creata l'Unione Europea, ecco, su questo non c'è alcun
dubbio.
Credo che a questo punto possiamo porre l'ultima domanda a Marco Fusaro e Claudio.
Intanto salutiamo Luna, che ho sentito nel sottofondo la voce della bambina di Marco, sentivamo i suoi gorgheggi. E invece la domanda che ti volevo fare, Marco, era questa: intanto questo 0,6% può incidere, qualcuno dice, intorno ai 100.000 posti di lavoro, questo può diventare un problema. Poi la cosa che mi sono chiesto io, no? Io speravo che alla fine Regno Unito 10%, Unione Europea 10%, quel 5% mi sembra quasi uno schiaffo, e mi sembra quasi, nella mentalità trumpiana, di rafforzare la divisione della Brexit, quando invece Starmer, l'Europa, la Francia e la Germania, insomma, stanno sempre di più cercando di avere un rapporto univoco, diretto.
Ma secondo me è centrato il punto, è vero. Quel 5% sembra un po' uno smacco all'Unione Europea, cioè noi negoziamo in bilaterale con il Regno Unito, sono i nostri alleati, fratelli storici, e gli concediamo un dazio più di un 5% più favorevole. Effettivamente mi sembra evidente sia così. Infatti quello che io fatico a capire è che si può criticare ovviamente l'operato e l'approccio della Commissione Europea, però ci sarebbe da capire da un punto di vista politico, e parlo anche ovviamente in maniera, ovviamente riferendomi alle logiche interne nazionali, come si considera Trump, perché effettivamente considerarlo un alleato di questa Unione Europea non mi sembra proprio. Cioè, mi sembra che dal primo giorno in cui lui ha iniziato il suo mandato stia puntando all'indebolimento e non al rafforzamento dell'Unione Europea, allo spaccare il più possibile, all'indebolire la Commissione Europea, che appunto dovrebbe avere, essendo l'esecutivo di tutti i paesi, cioè preferendo tra l'altro relazioni bilaterali con alcuni attori europei. Insomma, questa secondo me è un po' la lettura a livello politico che ne dobbiamo fare. Trump è un alleato adesso? A mio avviso no, mi sembra evidente, e noi invece stiamo rispondendo.
Sì.
Io non dico, e non ho neanche le competenze, le conoscenze per capire se ci possiamo permettere come Unione Europea di slegarci dagli Stati Uniti. Probabilmente no, non lo possiamo fare per via della NATO, per via della difesa, che di fatto rimane principalmente in mano agli americani. Non lo possiamo fare per tante ragioni anche di carattere commerciale, perché avrebbe un costo, come abbiamo detto, ancora più alto di quello di non fare un accordo. Però ecco, dire che Trump è un alleato e bene così, questo secondo me non fa bene all'Europa, non fa gioco ai nostri paesi. E su quel 5% c'è tanto, secondo me, anche perché Trump ha negoziato prima e chiuso prima con il Regno Unito, facendo vedere anche poi che si negozia prima ovviamente in bilaterale con un paese piuttosto che negoziare con tutti e 27, che è una grande verità. Quindi facendo anche notare in maniera non troppo sottile e marcata che se i paesi europei avessero negoziato in bilaterale, forse qualcuno ci avrebbe guadagnato di più. quindi puntando scientificamente all'indebolimento dell'assetto europeo.
Marco Fusaro, coordinatore della delegazione italiana del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles, grazie per essere stato in nostra compagnia, aver commentato queste vicende. Seguiremo.
Grazie a voi Roberto, grazie. Ovviamente sempre a titolo personale le certamente, mie opinioni certamente. E valutazioni.
Sì, 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 questo come si dice? Ça va sans dire.
Ça va sans dire.
Infatti. Grazie, allora a presto, a risentirci.
A voi.